Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Domenica 15 marzo, ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Monica Bonetti al microfono e da Mattia Brioschi in regia tecnica per questa puntata dedicata alle Fiandre nel delicato momento di passaggio tra 3 e 400 e a quello che è il suo artista campione di quel periodo, Jan van Eyck. L'occasione è quella dell'omaggio che gli viene tributato in una mostra evento a Gand o Ghent, per dirla alla fiamminga. Una mostra inaugurata a febbraio che si protrarrà fino al 30 aprile all'MSK, il Museum of Fine Arts, dove sono presentate circa la metà delle 20 opere rimaste di questo grande artista. Una mostra che si intitola Una rivoluzione ottica, proprio a sottolineare l'importanza di van Eyck nel segnare un nuovo modo di guardare e riprodurre la realtà. La mostra si apre nel triennio dedicato dalle Fiandre ai maestri fiamminghi ed è lo stesso anno in cui si apre il Visitor Center della Cattedrale di San Bavone a Gand, dove si potranno ammirare i pannelli restaurati del Polittico dell'Agnello Mistico realizzato appunto dai fratelli Jan e Hubert van Eyck. Nonostante sia considerato il capostipite della pittura fiamminga e il maggior pittore nord europeo del suo tempo, van Eyck resta per molti versi misterioso, perché le notizie certe sulla sua vita sono scarse e questo ha certamente alimentato un po' la narrativa e anche una certa suspense attorno al suo lavoro. Di alcuni di questi misteri e degli aneddoti che contornano le sue opere parleremo oggi, ma parleremo anche di ciò che erano le Fiandre di quel tempo. Per farlo ci appoggiamo a due graditissimi e competentissimi ospiti che vi presento subito, iniziando da Friedrich Elsig in collegamento dagli studi RTS di Ginevra. Buongiorno professor Elsig.
Buongiorno.
Friedrich Elsig insegna storia dell'arte medievale all'Università di Ginevra dal 2012, Università di Ginevra in cui si è anche laureato con una tesi di dottorato dal titolo Hieronymus Bosch, la questione della cronologia, la pittura dell'Europa settentrionale e la dinamica degli scambi artistici sono gli ambiti attorno a cui si concentrano le sue ricerche e i suoi interessi, e tra le sue pubblicazioni vorrei ricordare in particolare L'arte del 400 a nord delle Alpi, da Jan van Eyck ad Albrecht Dürer, uscito nella collana di Piccola storia dell'arte di Einaudi. Professor Elsig, lei innanzitutto ha visto già, ha avuto modo di vedere la mostra a Gand?
Sì, è una mostra molto interessante perché e il modo di vedere i pannelli finalmente restaurati, non tutti, perché sapete che c'è ancora un po' di lavoro per la parte interna, ma è una mostra interessante.
Bene, oltre a Friedrich Elsig è con noi anche Stefano Zuffi. Buongiorno Zuffi.
Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Stefano Zuffi, che ha bisogno di poche presentazioni perché è un po' un ospite abituale a Voci dipinte. È uno storico, un divulgatore d'arte, comunque lo ricordo per chi non lo conoscesse, particolarmente appassionato di epoca rinascimentale, ma anche di pittura fiamminga, appunto. Tra le sue tante pubblicazioni e le monografie che ha firmato in italiano e in molte traduzioni, ricordiamo che c'è anche un volume uscito nel 2012 dedicato a van Eyck ed è intitolato Van Eyck, i coniugi arnolfini, una delle opere probabilmente più note di Jan van Eyck. Stefano Zuffi.
Beh, senz'altro, fra l'altro questa opera non è presente nella mostra di Gand, ma aleggia in sostanza questa coppia così affascinante, misteriosa di personaggi sui quali appunto si parlava prima di aneddoti, di misteri, di questioni ancora da scoprire intorno a van Eyck. Ecco, per esempio, l'identità di questi due affascinanti personaggi è ancora in dubbio ed è ancora una discussione aperta.
Ci torneremo più tardi. Prima però di trasferirci idealmente nelle Fiandre di inizio 400, spostiamoci con la nostra colonna sonora negli Stati Uniti di metà Novecento, quelli dell'affermazione nel mondo del jazz, del bebop. Lo facciamo con un omaggio a uno dei padri di questa corrente, quel Charlie Parker, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita. Lo ascoltiamo in Tico Tico, originariamente una canzone brasiliana di cui riconoscerete senz'altro il ritmo. E torniamo in studio in compagnia degli storici dell'arte Frederik Elzig e Stefano Zuffi, con cui parliamo oggi di Jan van Eyck e delle Fiandre tra 300 e 400. Dicevamo che sono scarse le notizie certe sulla vita di van Eyck. Le poche che ci sono legate alla corte di Borgogna e a Filippo III. Vogliamo iniziare allora inquadrando in un contesto europeo più ampio quella corte e i rapporti di van Eyck con essa, Frederik Elzig?
Sì, potremmo dire che Jan van Eyck è un pittore di corte e un pittore di città, perché nello stesso tempo fa parte della corte di Filippo il Buono, era prima alla corte di Giovanni di Bavaria a Laia, e nel 1425 diviene pittore di corte di Filippo il Buono fino alla sua morte nel 1441. È molto importante perché Filippo il Buono è l'uomo più potente d'Europa in questo momento, è una corte molto, molto dinamica, basata a Bruxelles, e che permette a Jan van Eyck di avere un salario, di poter lavorare lentamente, di sviluppare il suo stile. E nello stesso tempo è un pittore di città, perché è stabilito con la sua bottega a Bruges che veramente il porto più dinamico d'Europa, in cui affluiscono nazioni di mercanti, banchieri dalla Spagna, dall'Italia, dalla Germania, e dunque ha una clientela molto variata, molto diversa, che permette anche di sviluppare lo suo stile e di diffondere il suo linguaggio dappertutto, perché questi clienti comprano delle opere di Jan van Eyck. Abbiamo parlato del ritratto Arnolfini, ad esempio, che precisamente un uomo dall'Italia, da Lucca, che si trova a Bruges in questo momento.
Ecco, ma al di là di quello che sono le specificità della bottega, chiamiamola così, di van Eyck, la politica della corte di Borgogna, la politica culturale, chiamiamola così, di Filippo III, qual è un po' il suo impatto? Magari forse voleva intervenire anche Stefano Zuffi.
Mi sembra che le parole di Frederik Helsig siano perfette, nel senso che van Eyck certo è un pittore che ha un ruolo, un rango e uno stipendio da parte della corte di Borgogna, ma ha anche relativamente pochi impegni per questa corte. Dico impegni di tipo artistico, ha semmai dei compiti più diplomatici, quasi da ambasciatore. Viene mandato in Spagna, per esempio, per una missione che è a metà, insomma, tra la politica, la diplomazia e la politica culturale. La corte di Borgogna è una corte meravigliosa, una corte splendida, una corte molto esigente dal punto di vista della esecuzione materiale degli oggetti. Quindi c'è una produzione di stoffe molto raffinate, molto pregiate, c'è una tradizione fantastica di scultura monumentale con quel genio assoluto che era stato Klaus Schlüter, il grande scultore di Digione, e poi una produzione sontuaria, cioè gioielli, arazzi, oggetti straordinariamente preziosi. Forse questo va tenuto presente per capire anche le caratteristiche dello stile di van Eyck, uno stile pittorico che deve in qualche modo rivaleggiare con una produzione estremamente preziosa anche nei materiali e nell'esecuzione. Quindi io credo che questo sia un aspetto importante. Quanto poi invece di dire, ma attenzione, è vero che è un pittore di corte, ma è anche un pittore molto radicato in una situazione cittadina, cosmopolita, internazionale, molto dinamica, come era quella del Frederik Helsig, ha usato bene la parola, del porto di Bruges. Oggi noi facciamo fatica ad immaginare Bruges come un porto commerciale, ma era così, era il più importante snodo dei commerci sul mare nell'Europa centrale. E quindi effettivamente questo doppio ruolo di van Eyck è estremamente importante.
Ecco, i rapporti con Filippo III sono strettissimi, l'avete sottolineato entrambi. Sembra che di fronte alla Camera dei Conti, che è un po' riluttante a pagare van Eyck, intervenga proprio il Duca scrivendo, cioè una testimonianza che dice, che attribuisce queste parole al Duca, perché non troveremmo un altro pittore altrettanto di nostro gradimento né così eccellente nella sua arte e scienza. Insomma, ma sbrigatevi a pagarlo, perché non voglio che mi scappi in qualche modo. E questo dà conto sicuramente del loro legame stretto, però c'è anche un altro aspetto forse che è interessante sottolineare, ed è in particolare quello di come questa corte così dinamica, così culturalmente vivace, sia un po' anche il substrato in cui si sviluppa poi la competenza artistica e anche teorica di Jan van Eyck, che la mostra si intitola Una rivoluzione ottica, sottolinea proprio il ruolo di innovatore in molti campi, no, di questo artista. Non so chi vuole intervenire per prima, magari partiamo da Frederik Helsig.
Sì, volentieri. In effetti possiamo parlare di una vera rivoluzione pittorica, perché durante gli anni venti del 400 Jan van Eyck fa veramente una rivoluzione nel linguaggio, reagisce contro il gotico internazionale, contro le formule preziose del gotico internazionale, per creare un linguaggio che permette di fare qualcosa di molto illusionistico. Parlerei volentieri di illusionismo e non di realismo, questa capacità a riprodurre il mondo per la quale possiamo dare delle spiegazioni diverse. Penso che sono due modi di spiegazione di questo illusionismo creato da Jan van Eyck. Il primo modo sarebbe di dire che questo modo di rappresentare il mondo fisico esiste nell'antichità, è descritto dagli autori antichi come Plinio il Vecchio, ad esempio, nella Storia Naturale, e la lettura di questi autori antichi durante gli anni venti alla corte crea una domanda a cui risponde Jan van Eyck, e risponde con una definizione molto particolare della luce, con anche la migliorazione della tecnica ad olio che permette una trasparenza della materia e permette anche di lavorare molto in modo meticoloso. Sappiamo che Jan van Eyck ha anche fatto l'illuminazione, la miniatura. E il secondo modo di spiegazione, direi, sarebbe l'ambiente, un ambiente particolare durante questi anni, che è legato ad un puritanismo contro l'ostentazione delle ricchezze, e che ha un ideale di povertà. È un po' paradossale, perché abbiamo parlato delle ricchezze del Ducato di Borgogna, ma c'è veramente una volontà di reagire contro la pittura troppo preziosa del gotico internazionale, creando un modo di raffigurare il mondo esterno fisico con delle nuove strategie. È una rivoluzione che possiamo osservare nello stesso tempo in Fiandra e a Firenze, in Fiandra con Jan van Eyck, con Robert Campin, e a Firenze nell'ambiente dei Carmini, che è anche un ambiente molto puritano. Abbiamo la stessa cosa con Masaccio, con Filippo Lippi. Dunque è veramente una rivoluzione che non possiamo solo legare alla corte di Borgogna.
Un confronto che, tra l'altro, la mostra mette proprio in risalto, quello tra le Fiandre e l'Italia di un'epoca parallela. Ha citato anche un'altra parola, Friedrich Elsig, illusionismo, che dovremo tenere ben presente, certo. Stefano Zuffi, nel parlare di Jan van Eyck, vero?
Assolutamente sì. Allora, due cose. La prima, questo parallelo con l'Italia è un filo rosso che attraversa un po' tutti gli studi su van Eyck, e certamente innerva la mostra di Ganda. Ganda sono presenti delle ottime opere d'arte italiana, ci sono due dipinti di Masaccio, c'è Domenico Veneziano, c'è Pisanello, c'è Michelino da Besozzo, insomma ci sono degli esempi italiani di altissima qualità, di altissimo livello, proprio per creare questo dualismo, questo rapporto, che viene poi risolto in una sala molto specifica della mostra, forse la più complessa, la più concettuale, in cui si fa una riflessione sulla prospettiva empirica di Van Eyck, che è la prospettiva scientifica basata su delle regole geometriche e sulla diffusione di trattati nell'Italia degli stessi anni o di pochi anni successivi. Questa è una differenza piuttosto sensibile, piuttosto importante. Nella cultura artistica italiana del 400 si sente la necessità di consolidare delle acquisizioni attraverso dei trattati scientifici, matematici, prospettici, geometrici, mentre nelle Fiandre questo non avviene, e questo è un primo parallelo. La parola illusionismo è veramente una parola chiave, credo che sia anche molto coraggiosa da parte dell'amico e collega Frederik Helsig, perché si parla molto spesso di realismo di Van Eyck. Illusionismo vuol dire una cosa un po' diversa. E io parto sempre dalla metafora dello specchio. Van Eyck abitava a Gand sulla riva degli specchi. I suoi vicini di casa erano produttori di specchi, di cristalli, di lenti, di oggetti per riflettere la luce e per modificare la visione. I suoi dipinti, in fondo, noi dovremmo proprio immaginarli come se fosse una realtà vista attraverso uno specchio, uno specchio lucido, lustro, perfetto. Dei nostri amici fiamminghi dicono: beh, un buon esempio per capire l'illusionismo di Van Eyck è che nei suoi quadri c'è sempre bel tempo, mentre sovente nelle Fiandre il tempo non è così limpido, così il cielo non è così azzurro e sgombro dalle nuvole.
Illusione massima.
Direi proprio di sì. Insomma, è questa una delle grandi magie di questo meraviglioso, straordinario pittore: ci dà l'illusione della realtà. È uno specchio magico, sostanzialmente, la pittura di Van Eyck.
La nostra virgola sonora ci segnala il momento della mostra della settimana. A farci la sua segnalazione oggi è Rachele Ferrario, storica dell'arte, docente dell'Accademia di Brera a Milano. Una segnalazione particolare perché a Milano, come ormai anche in tutte le altre città italiane, i musei sono chiusi. Qualcuno nelle scorse settimane, a proposito delle file davanti alle scuderie del Quirinale, dove il 5 marzo ha inaugurato la mostra su Raffaello, ora chiusa, scriveva di bellezza che ci salverà dal virus. La Pinacoteca di Brera si è attrezzata in maniera più pragmatica, come ci propone in tempi di Covid-19 di continuare a fruire l'arte, limitando nello stesso tempo la diffusione del contagio. Lo sentiamo da Rachele Ferrario.
Ma con una sorta di appunti per una resilienza culturale, che è un hashtag che ha inventato il direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburn, per avvisare i cittadini che Brera, la Pinacoteca, è chiusa, ma il suo cuore continua a battere e che anzi è aperta, per dire che il museo non è solo di oggetti fissi, statici, ma è anche frutto di studi, di programmi, di lavori che stanno dietro le quinte, per cui tutti i dipendenti leggono, illustrano i musei, quindi si riaffermano vivi durante appunto la quarantena della città, con una cultura che va attraverso i social, i video, una mostra virtuale che ci aiuta a combattere il panico, la tristezza e anche un po' a resistere. E quindi in tempi in cui anche Raffaele Morelli, lo psichiatra, ci dice di trovare delle stanze dove trovare degli altri spazi oltre alle notizie con cui ci bombardano i TG, ecco le stanze dell'arte contro il coronavirus. Come lo fa Bradburn? Lo fa a partire dall'identità cittadina e dalla civiltà del museo e dall'idea di museo vivente per la cittadinanza, appunto, che aveva dato fin dagli esordi Ettore Modigliani, il soprintendente, che nel 1908, prima della Grande Guerra, era diventato soprintendente e l'aveva fatto ripartire dopo la Grande Guerra, e la sua allieva Fernanda Wittens, la grande signora dell'arte, soprintendente anch'essa, che nel 1950, con una Milano rasa al suolo, riapriva le porte della Pinacoteca. Il museo ha fatto parte dell'identità cittadina milanese anche in momenti molto tragici, E quindi a partire da questa idea del museo molto forte, anche della ricostruzione dei valori della civiltà, della tolleranza, dell'apertura e dell'amore per ciascuno, oltre che per l'arte, passa il messaggio che Bradburn e la Pinacoteca, partendo dalle lapidi che vengono poste a commemorare la figura e il lavoro svolto da Ettore Modigliani e da Fernanda Wittens, vuole lanciare alla città, insieme alla documentazione dei 4 anni di lavoro, che vuole essere un lavoro anche all'altezza appunto di tali predecessori. E allora in questo bellissimo sito, navigando, noi troviamo di volta in volta alcuni dei protagonisti delle varie mansioni che si svolgono all'interno di un museo, dalla assistente di sala che ci spiega le opere a Paola Borghese che ci illustra che cos'è un condition report, mentre qualche giorno fa stava ancora cercando di imballare il politico Grifoni, che sarebbe dovuto andare alla mostra di Bologna, anch'essa vittima di questo coronavirus. Quindi l'idea di mostrare al pubblico come le opere possano viaggiare in sicurezza e come dietro a ciò che noi vediamo allestito in una mostra ci sia un lavoro incredibile anche di competenze e di intelligenze dell'arte, che non sono solo quelle dei critici, degli storici, ma anche dei tecnici e degli artigiani, opere, casse preziose che sono coinventate per avere una climatizzazione, per consentire un controllo dell'umidità con foglie assorbenti e precauzioni per ammortizzare per esempio anche le cornici. Ecco, tutto quello che non si vede per una volta dalle nostre stanze durante la nostra quarantena lo possiamo vedere, visualizzare con i nostri tempi, con la nostra passione, con le nostre curiosità, e avere a disposizione tutti per noi le persone che lavorano nel museo.
La Pinacoteca di Brera a porte chiuse apre dunque una finestra virtuale sulle sue attività, da cui potete sbirciare all'indirizzo pinacotecabrera.org. Grazie a Rachele Ferrario per avercela segnalata. Frédéric Helsig e Stefano Zuffi, gli storici dell'arte che sono oggi i nostri ospiti. L'arte ci parla anche quando la fruiamo in modo digitale. Per vedere le opere di Van Eyck, ad esempio, ora mentre noi ne stiamo parlando, generalmente per radio è proprio difficile parlare a volte di arte perché non si riesce a mostrarla, però se voi voleste prendere i vostri tablet in questo momento oppure aprire il computer, potete consultare il sito closertovaneyck.be, closer to come vicino a in inglese, e vedere proprio le opere di cui stiamo parlando in questo momento, ingrandendole tra l'altro come se vi trovaste di fronte una lente magica. Lo ritenete un valido supporto, Stefano Zuffi?
Sì e no. È molto rischioso perché quando poi ci si trova davanti all'opera d'arte, all'oggetto d'arte reale, si corre il rischio di non vederlo abbastanza bene, di trovarlo troppo buio, troppo scuro. Tra l'altro vorrei dire persino che questa mostra di Gand è problematica da questo punto di vista, perché appunto i pannelli, per esempio i pannelli dell'ordine superiore del politico dell'agnello mistico, sono smontati e sono presentati all'altezza degli occhi, dei nostri occhi, per cui alcune soluzioni prospettiche, il piede di Adamo ad esempio, risultano incomprensibili da questa dimensione. Io personalmente, e proprio nei confronti di Van Eyck, ho delle fortissime perplessità. Mi ricordo la prima volta che ho visto il politico ancora nella cappella originaria e ancora con il sagrestano che apriva e chiudeva le ante. Io mi ricordo il suono di queste ante, il cigolio dei cardini, degli sportelli dell'agnello mistico. Ebbene, questo è una dimensione che fa parte dell'oggetto e dell'opera d'arte e che nessuna riproduzione virtuale può dare. Tant'è vero che ancora oggi, quando torno a Gand, e cerco di farlo più spesso che posso, per me è la mia via di Damasco, insomma, è la mia folgorazione, prima ancora di andare a vedere il politico nella sua attuale sede espositiva, in una teca dove viene tenuto squadernato, torno nella vecchia cappella del deambulatorio e dove c'è una riproduzione fotografica uno a uno che si può maneggiare, e ascolto ancora una volta il canto di quei cardini, il suono, il cigolio di quelle ante, per me parte ineliminabile dell'emozione, dell'esperienza visiva.
Beh, molto romantico, c'è da dire che forse però in una cappella angusta, se non si è privilegiati tanto da poterci andare magari nelle condizioni migliori e con poco pubblico, può risultare al pubblico, diciamo così, normale, un po' difficile magari vedere o guardare o apprezzare l'opera che si trova davanti. Qual è il suo parere, Friedrich Helsig?
Ma sono assolutamente d'accordo con Stefano Zuffi, perché l'esperienza diretta è assolutamente fondamentale. Nello stesso tempo il luogo, come Stefano Zuffi ha detto, il luogo in cui è conservato l'oggetto, ma in effetti soprattutto l'oggetto, la materia dell'oggetto, abbiamo delle applicazioni e un modo di vedere dei particolari incredibile con il computer. E per Jan van Eyck è una cosa stupenda, perché è un pittore che permette di vedere particolari molto molto meticolosi, ma in effetti vedere l'opera anche in una condizione che non è totalmente buona, con una luce naturale, che con delle ombre eccetera, è totalmente il modo giusto per vedere, per apprezzare l'oggetto, per capire il contesto, e dunque veramente una cosa anche che la base dell'esperienza estetica.
Ecco, voi parlavate appunto della cura del dettaglio. Io vorrei tornare allora proprio su questo elemento, alle opere di van Eyck, alla cura naturalistica, a quella da miniatore. Non l'abbiamo detto, ma lui inizia il suo lavoro artistico proprio come miniatore, e vederlo appunto con una lente piuttosto che in un sito web che consente un grande ingrandimento permette di apprezzare dei dettagli piccolissimi, così come permette di farlo tra l'altro il restauro che è stato operato su queste opere. Si vedono ad esempio i dettagli della scrittura nei libri, nelle Bibbie che San Giovanni Battista oppure la Vergine ha al momento dell'Annunciazione davanti a sé. E si arriva persino a consentire deduzioni sul tipo di musica intonata dal coro degli angeli sulla base delle loro labbra e da come sono posizionate le loro bocche.
Sì, questo...
Stefano Zuffi, prego.
Grazie, scusi. Ma sì, questo è verissimo. I dettagli sono emozionanti, sono addirittura entusiasmanti, soprattutto per me quando van Eyck riesce quasi a imitare con un gioco di mimesis i diversi materiali, il legno, le stoffe, le dorature, i metalli. È veramente straordinario. Però vede, io credo che la grandezza degli artisti non sia una costituita da una somma di particolari, ma proprio dalla gestione generale della composizione. E la composizione da parte di van Eyck, cioè l'insieme del dipinto, non solo naturalmente del grande capolavoro che è il Politico dell'Agnello Mistico, ma penso alla Madonna del Canonico van der Pele, la grande palla d'altare che si trova a Bruges, ma persino ai coniugi Arnolfini. Noi possiamo contare il numero dei mattoni che si vedono nella finestra della camera dei coniugi Arnolfini, ma quello che conta di più è la composizione generale. Quindi attenzione quasi a non farsi troppo sviare da questa magia dei dettagli, magia dei particolari, e non perdere di vista la grandiosità dell'insieme e la potenza della concezione compositiva generale.
Friedrich Helsig, proprio su questo aspetto anche della composizione generale, in relazione a un'opera che Stefano Zuffi ha appena citato, cioè il ritratto dei coniugi Arnolfini conservato alla National Gallery di Londra, vogliamo magari accennare un po' a quest'opera così complessa di così difficile interpretazione che proprio per questo ha generato nel tempo una serie di querelle infinite tra storici e critici dell'arte?
Sì, in effetti un ritratto molto curioso, perché una singolarità nella pittura del Quattrocento è veramente l'invenzione di un dipinto, di un ritratto doppio e in piedi, dunque una formula che non esisteva veramente, e un dipinto finalmente che conosciamo assai bene, perché c'è un documento all'inizio del Cinquecento e la base dell'identificazione finalmente si fonde sull'identificazione con un documento, un inventario della collezione di Margherita d'Austria a Malines nel 1516, in cui si parla di un dipinto di Arnoul Le Fin. E sappiamo dai documenti che Arnoul Le Fin potrebbe essere identificato con Giovanni Arnolfini. È un dipinto complesso, ma penso che veramente l'interpretazione, le interpretazioni che sono veramente numerose durante il Novecento, sono un po' troppo complicate, perché è veramente un ritratto assai chiaro. C'è una coppia nell'interno con oggetti quotidiani, con forse un simbolismo, ma non un simbolismo complesso, è un sistema di allusioni, quello che Erwin Panofsky chiamava il simbolismo celato, simbolismo nascosto attraverso la rappresentazione degli oggetti quotidiani. Ci sono un sistema di allusioni, ad esempio dietro la donna c'è una cattedra con una figurina che raffigura Santa Margherita, che è la patrona, la santa del mondo domestico, e dunque un'allusione al ruolo che ha la moglie nel quadro. E non si deve andare più lontano nell'interpretazione, perché è veramente una cosa che penso che Jan van Eyck non è in un periodo di ambivalenza di interpretazione, piuttosto nel fascino della raffigurazione del mondo fisico e quotidiano. Dunque sarei piuttosto per una lettura molto semplice del dipinto.
Forse anche quella capacità di illusione a cui lei faceva cenno proprio a inizio trasmissione è quella che ha spinto molti critici, molti storici a voler vedere in questo quadro significati reconditi, nascosti. Vi lascio andare a cercare sia in rete che in biblioteca magari qualcosa su quello che i vari critici nel corso del Novecento hanno scovato leggendo questo quadro. Noi continuiamo tra pochissimo e magari sentiamo anche Zuffi che cosa ne pensa lui, visto che ha scritto un libro proprio su questo quadro, perché ora lasciamo spazio a un'altra colonna del jazz bebop, Mats Roar, che ascoltiamo insieme al suo quintetto in If I Love Again. We'll be right back. Torniamo a cavallo di 3 e 400 nel nord Europa con i nostri ospiti, gli storici dell'arte Fredrik Elzig e Stefano Zuffi. Stefano Zuffi, a cui avevamo promesso di dare parola proprio sui coniugi arnolfini con cui ci siamo lasciati prima del brano musicale.
Ma sì, io sono straordinariamente d'accordo con Fredrik Elzig, perché effettivamente anche secondo me i coniugi arnolfini è un dipinto facile, un dipinto semplice con dei simbolismi che sono proprio trasparenti. Prima si parlava della candela, perché c'è una sola candela e tra l'altro accesa in pieno giorno, perché l'amore è un amore coniugale, l'amore si promette una volta sola ad una persona sola. E poi la cosa divertente è che quando questo dipinto venne comperato nella seconda metà dell'Ottocento dalla National Gallery di Londra, venne descritto come una scena di lettura della mano, cioè un chiromante che sta leggendo la mano ad una damigella. Invece è proprio un gesto di amore, di fedeltà, di solidarietà tra due coniugi. Questo per dire quante siano state le interpretazioni. L'unica cosa che rimane per me non facilmente spiegabile è come mai questi due personaggi sono vestiti molto pesantemente, con degli abiti abbondantemente foderati di pelliccia, quando è una bella giornata di giugno e fuori dalla finestra si vedono le ciliegie mature sull'albero. Forse proprio perché sono italiani e sono freddolosi.
Ma sì, oppure forse perché appunto l'illusione del bel tempo e delle ciliegie mature è appunto un'illusione, non so. Questo potrebbe essere un problema soltanto meteorologico, insomma. Torniamo però al Polittico dell'Agnello Mistico, che ha una storia altrettanto movimentata, se non nell'interpretazione, nella sua propria storia fisica, tra smembramenti, tentativi di distruzione, salvataggi fortunosi. Forse una delle opere nella storia dell'arte più tormentata. Non so chi vuole intervenire per primo, magari Fredrik Elzig?
Sì, in effetti è una storia totalmente movimentata, una storia che possiamo fare cominciare già durante il Cinquecento, perché era un'opera molto conosciuta e i viaggiatori, fra l'altro i pittori, vengono a Gand per vedere questo altare e poter copiare e osservare, e c'è già un restauro alla metà del Cinquecento da Lancelot Blondel e Jan van Scorel, due pittori neerlandesi che hanno aggiunto dettagli, che hanno scoperto parti, eccetera. E dunque una storia che continua durante la fine del Settecento, inizio Ottocento, con le dispersioni rivoluzionarie napoleoniche. Una parte va a Parigi, un momento, il centro, gli sportelli, i pannelli laterali sono comprati nel 1816 da Edward Solly e vengono a Berlino, sono esposti ad esempio all'inizio all'inaugurazione dell'Altes Museum a Berlino, il cui direttore era Gustav Friedrich Wagen. Non è una persona totalmente anonima, Wagen è veramente il grande conoscitore dei primitivi fiamminghi e l'autore della prima monografia scientifica sui fratelli Hubert e Jan van Eyck nel 1822. Dunque è veramente un avvenimento molto importante. E poi conosciamo la storia anche il pannello rubato nel 1934, i giudici integri che è rubato e che non è mai riapparso. C'è adesso una copia fatta nel 1945 da Jeff van der Wecken, che è un restauratore di genio e anche un falsario molto importante, su quale c'era una mostra 15 anni fa al Groningen Museum di Bruges e che permetteva di vedere anche la produzione di questo falsario incredibile. E ho avuto l'occasione di vedere la copia di Jeff van der Wecken all'Istituto Reale del Patrimonio Artistico a Bruxelles. È veramente un capolavoro di copia, perché è difficile vedere veramente, vediamo una differenza, ma è di una qualità incredibile. E poi c'è il momento della guerra, Hitler che prende il politico per il suo museo di Linz nel 1942, finalmente rimane nelle mine durante la guerra e ritorna in Belgio nel 1945. E poi ci sono i restauri nel 1951, Paul Cormans che fa un restauro molto importante perché è accompagnato da indagini tecniche, e dunque il primo momento in cui facciamo una ricerca molto sistematica sulla tecnica del politico. E poi l'ultimo restauro a partire dal 2010, che è veramente anche un momento in cui conosciamo un po' meglio la tecnica del politico, con un mistero che rimane la parte di Hubert van Eyck nel politico, che veramente rimane un mistero. Sappiamo dall'iscrizione della cornice che ha cominciato l'opera nel 1426, che Jan van Eyck l'ha terminato nel 1932, ma è molto difficile individuare la parte di Hubert van Eyck.
Tanto che c'è forse qualcuno addirittura che ha messo in dubbio la stessa esistenza, in fondo, al di là di questi scritti di cui lei ci parlava, Stefano Zuffi.
Sì, la storia del politico poi è una storia veramente incredibile, romanzesca. A me piace sempre ricordare che quando viene in visita alla cattedrale di Gand l'imperatore Giuseppe II, l'imperatore d'Austria, rimane scandalizzato dalla nudità della Dama ed Eva, li fa rimuovere dal politico, li fa sostituire con due pannelli in cui Adamo ed Eva indossano dei pellicciotti. Sembra proprio di vedere gli antenati, Fred Flintstone, no? Wilma, dammi la clava, e si e nella cattedrale di Gand ci sono ancora queste copie con i nostri progenitori col pellicciotto, come se fossero, non so, degli uomini di Neanderthal. A proposito di Hubert van Eyck, il tema è ancora aperto, ma per fortuna, insomma, la storia dell'arte vive anche di questo, vive di ricerche, di questioni irrisolte. Qual è il ruolo di questo fratello maggiore, che viene elogiato con parole magniloquenti nell'iscrizione del dipinto, che sicuramente ha impostato almeno la composizione generale, almeno le scene principali della parte centrale del Politico, però poi muore molto presto e viene sostituito dal fratello minore, che prosegue nel lavoro e che sostanzialmente noi continuiamo a parlare del Politico di Jan van Eyck, un po' mettendo in ombra il fatto che l'opera era stata in realtà commissionata a suo fratello e iniziata da suo fratello. Problema grosso è che facciamo molta fatica ad attribuire a Hubert van Eyck altre opere. Ci sono delle proposte anche molto interessanti, per esempio la Resurrezione di Rotterdam è probabilmente un'opera di Hubert van Eyck, ma mancandoci dei riscontri certi sullo stile di Hubert, ecco, il gioco delle parti, il ruolo reciproco tra i due fratelli ancora oggi, nonostante i restauri, resta problematico.
Ecco, io vorrei concludere, siamo quasi in conclusione, citando ancora anche quelle che sono gli altri omaggi che le Fiandre fanno a van Eyck in quest'anno, perché ci sarà al Groningen Museum a Bruges un'altra mostra che si preannuncia altrettanto interessante e che si intitola Van Eyck a Bruges. In particolare vi sarà possibile ammirare sia il ritratto della moglie di van Eyck, Margareta, sia la Madonna del canonico van der Pale, di cui parlava Zuffi nel corso della trasmissione. Voi avete forse a vostra volta, a mo' di conclusione, voglia di citare un'opera di van Eyck da andare ad ammirare oltre a questa mostra nel corso di quest'anno? Friedrich Helsig?
A rivedere forse un'opera che mi piace particolarmente sarebbe la Madonna con il cancelliere Nicolas Rolin al Louvre, perché è un'opera che è un capolavoro veramente di meticolosità, di trattamento della luce, ma è anche un modo di capire l'importanza di Jan van Eyck alla corte di Filippo il Buono. Nicolas Rolin era il cancelliere di Filippo il Buono, del duca di Borgogna, un uomo molto potente, e dunque un'opera che, come il Politico di Gand, era una specie di manifesto del nuovo linguaggio, non nei Paesi Bassi, ma nella Borgogna meridionale, nella regione di Autun, e dunque un'opera molto importante.
Grazie mille. Il consiglio di Stefano Zuffi?
Beh, intanto non avevo dubbi che Friedrich Helsig avrebbe citato esattamente l'opera che volevo dire anch'io, ma perché in effetti è un capolavoro fantastico. Allora io ripiego su il cosiddetto uomo col turbante rosso, che è un esempio della fantastica vena ritrattistica di van Eyck, e io più ci penso più sono propenso davvero a credere che sia un autoritratto di van Eyck, e il dipinto è conservato nella National Gallery di Londra
proprio di fronte ai coniugi Arnolfini,
proprio così, e fortunatamente ha ancora la cornice originaria, sulla quale c'è una scritta fatta da soli tre monosillabi: als ich kann, come io so fare. È una specie di motto di van Eyck, che in modo un po' di understatement ci fa capire però anche l'autocoscienza e la consapevolezza di questo grande maestro.
Als ich kann, allora chiudiamo proprio sulle parole di Jan van Eyck. Io vi ringrazio Friedrich Helsig.
Grazie, vi ringrazio, era un piacere per me.
E ringrazio Stefano Zuffi, ringrazio anche Mattia Brioschi che ha curato oggi la regia tecnica. La prossima settimana Voci Dipinte insieme a Emanuela Burgazzoli è in trasferta a Davos per parlare della mostra su Kirchner, appunto, a Davos. Vi ricordo che questa puntata viene diffusa in replica questa sera alle 22:35. Sul web e in podcast rsi.ch/vocidipinte potete invece trovarci in qualsiasi momento. In sottofondo sentite già il tocco di McCoy Tyner, un omaggio a questo grande pianista scomparso pochi giorni fa. Il brano è I Wish I Knew dell'album Ballads del 1961 in un quartetto di cui faceva parte anche John Coltrane. Vi lascio in loro compagnia. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e naturalmente buona settimana d'arte.